E allora andiamo a parlare in apertura di questa trasmissione, di questa puntata di 37.2 di Big Pharma e di paradisi fiscali. Ne andiamo a parlare a partire da un'inchiesta di Investigate Europe, che è una cooperativa di giornalisti che ha fatto delle scoperte molto importanti. Con noi in collegamento Lorenzo Buzzoni, che è giornalista investigativo e documentarista indipendente. Buongiorno, benvenuto.
Ciao, buongiorno, salve a tutti e grazie per la presentazione.
Grazie moltissimo per essere qua con noi. Ormai vi stiamo ospitando abbastanza spesso perché state facendo quest'anno un lavoro veramente molto, molto interessante. Voi siete usciti con un'inchiesta in due puntate. La prima puntata, beh, insomma, ha un titolo molto forte: Big Pharma, cioè le multinazionali del farmaco, come portare utili per 580 miliardi nei paradisi fiscali. Tutto questo in solo 5 anni. Risulterebbe che Big Pharma ha una rete di filiali che posseggono i brevetti in paesi a bassa o nulla tassazione, su cui pagare royalties a se stessi. Com'è questa storia? Questa vicenda, così, detta così, sembra molto complicata. Può provare a spiegarci in modo semplice ma approfondito che cosa avete scoperto?
Esatto, Vittorio, grazie. Sì, noi diciamo, siamo partiti facendo un'analisi appunto dei bilanci delle maggiori 15 aziende farmaceutiche in Europa e negli Stati Uniti e appunto siamo riusciti a calcolare questa cifra di profitti di 580 miliardi di euro in 5 anni. E quello che abbiamo scoperto appunto analizzando i bilanci e i conti è che praticamente queste grandi aziende farmaceutiche avevano o hanno oltre 1.300 sussidiarie, quindi società ad esse collegate, in vari paradisi fiscali. Per paradisi fiscali si intendono stati come il Delaware negli Stati Uniti, ma anche paesi europei come Irlanda, Svizzera, Lussemburgo e i Paesi Bassi. Ora, in che modo agiscono, diciamo, le aziende farmaceutiche e non solo, anche le altre grandi compagnie che fanno, diciamo, queste cose di ingegneria fiscale, così viene chiamata la cosa. Praticamente loro aprono una società operativa in uno stato dove, diciamo, dove lavorano e dove commercializzano il farmaco. Poi però aprono altre società in altri stati, appunto nei paradisi fiscali, dove queste società detengono i diritti d'autore, i brevetti e tutto quello che riguarda la proprietà intellettuale. Di conseguenza loro possono chiaramente legalmente far passare, diciamo, i soldi, il denaro, i profitti che viene fatto, gli utili che vengono fatti nei vari paesi, facendoli passare come pagamenti dei diritti d'autore. Quindi io sto pagando i diritti d'autore all'altra società, sempre della stessa multinazionale, che ha la sede nei paradisi fiscali. Quindi in questa maniera si può fare il trasferimento e si vanno poi a pagare delle tassazioni molto ridotte in questi paradisi fiscali. Basti pensare che nel Delaware, negli Stati Uniti, non si paga la tassazione sugli utili fatti sul diritto d'autore. Di conseguenza tu puoi spostare questo denaro e non pagare alcuna tassazione lì. Noi abbiamo fatto, diciamo, abbiamo preso dei casi specifici, abbiamo appunto analizzato in particolare gli utili fatti dalla Bristol Myers Squibb e abbiamo visto che tramite questo sistema di ingegneria fiscale hanno pagato soltanto circa il 4,6% di tasse, mentre invece la tassazione sui profitti che avrebbero dovuto pagare negli Stati Uniti ammonta al 21%, quindi un risparmio considerevole. E questo risparmio chiaramente sono soldi che non vengono pagati attraverso le tassazioni nei paesi dove le varie società sono presenti, dove operano. E di conseguenza sono soldi che vengono a mancare poi agli stati che potrebbero poi invece reinvestire nella sanità nazionale. Noi appunto abbiamo preso un caso molto particolare che, diciamo, un po' è un aneddoto che racconta un po' in quale maniera queste cose poi vanno a influire, a impattare sulla società. Noi abbiamo appunto parlato con una paziente irlandese che aveva bisogno di questo farmaco prodotto da Bristol Myers, che si chiama Optivo, che è un farmaco utilizzato, diciamo, innovativo, utilizzato per la cura del cancro, di cui lei non poteva avere bisogno perché il suo paese, l'Irlanda, non era riuscito a negoziare un prezzo che andasse bene ad entrambe le parti, cioè allo Stato irlandese e alla Bristol Myers, perché secondo lo Stato irlandese il prezzo era troppo alto e di conseguenza non era riuscito a metterlo in commercio. E la cosa, diciamo, per noi assurda era il fatto che proprio Bristol Myers aveva la sede dove produceva questo farmaco proprio a un passo dalla casa di questa paziente, a Dublino. Di conseguenza abbiamo visto un'ironia in tutto ciò, vedere che la Bristol Myers ha la sede in Irlanda, che è paradiso fiscale, e di conseguenza paga una tassazione minore e riesce a fare tutti questi giri di ingegneria fiscale, e poi però non permette ai cittadini irlandesi di poter utilizzare il farmaco che lì viene prodotto. Questo poi il farmaco è arrivato in Irlanda soltanto 2 anni e mezzo dopo che era stato approvato dall'EMA, dall'Agenzia Europea per i Medicinali, e quindi questa paziente ha dovuto attendere 2 anni e mezzo per avere accesso a questa cura.
Sì, e se non al terzo stadio. Se non sbaglio, la produzione era un passo dalla casa della signora,
esatto.
Ma il brevetto stava in Svizzera,
esatto.
Di questo farmaco prodotto in Irlanda, quindi prodotto, esatto, in un paradiso fiscale come l'Irlanda, un passo dalla casa della signora, ma il brevetto stava in Svizzera e quindi poi le royalty venivano pagate in Svizzera, dove gli scattava poi una tassazione, anche quella estremamente ridotta, è così?
Esattamente, proprio così.
Ecco, quindi una cosa assolutamente vergognosa, perché poi noi contestualmente nello stesso periodo abbiamo una grande quantità di pazienti che non riescono ad avere le terapie perché costano molto, oppure, come nel caso purtroppo in quest'ultimo periodo dei talassemici, in Italia hanno difficoltà a trovare il farmaco perché all'azienda in questo momento non conviene produrre il farmaco, oppure gli conviene produrlo solo in una quantità limitata, oppure venderlo solo ai paesi che offrono di più. Quindi,
esatto, questo è stato, diciamo, anche un po' il tema delle inchieste precedenti, il fatto che comunque le case farmaceutiche vanno a vendere e a proporre il farmaco prima nei mercati europei più allettanti, quindi i mercati più grandi dove ci può essere un volume maggiore di richieste e dove si può anche ottenere dei prezzi migliori, strappare questi prezzi, diciamo, più favorevoli per le aziende farmaceutiche, mentre invece i mercati più piccoli come quello irlandese, oppure abbiamo visto a Malta, oppure paesi, diciamo, meno ricchi rispetto ai paesi occidentali europei, come i paesi dell'est Europa, sono coloro che ricevono molto dopo i farmaci, perché chiaramente le aziende farmaceutiche hanno l'interesse a piazzare il prodotto prima, dove si può guadagnare di più.
Ecco, è chiaro che qui c'è anche una responsabilità enorme da parte della Commissione europea, perché alcuni dei paesi che prima lei ha citato come paradisi fiscali sono completamente interni all'Unione europea. Però voi avete fatto anche una seconda puntata di questa inchiesta, non meno preoccupante. Qual è?
Sì, appunto, noi abbiamo anche voluto concentrarci, diciamo, su questo fenomeno, per questo fenomeno che a nostro parere è molto poco conosciuto, che riguarda i finanziamenti dell'industria farmaceutica alle associazioni di pazienti, perché mentre, diciamo, il caso dei finanziamenti ricevuti dai dottori da parte delle aziende farmaceutiche è un qualcosa che già negli anni si è incominciato a parlare, insomma un qualcosa che era già venuto fuori, per quanto invece riguarda questi fondi, queste donazioni che passano dalle aziende farmaceutiche alle associazioni di pazienti, le associazioni che si occupano dei malati, che fanno, diciamo, campagne a favore del far conoscere una determinata malattia, che, diciamo, fanno anche sostegno a tutta una rete di sostegno ai pazienti e alle famiglie che sono comunque, come dire, che purtroppo hanno determinate malattie che le associazioni tentano di comunque di aiutare, di fare da supporto, ricevono e sono finanziate dai soldi delle industrie farmaceutiche. Noi abbiamo contato che nel solo 2022 in Europa sono stati dati oltre 110 milioni di euro. E quindi è una cifra considerevole. E chiaramente le maggiori donazioni sono state date dalle più grandi, diciamo, dalle più potenti case farmaceutiche. Quindi in Europa abbiamo visto la Gilead, la Roche, Novartis, Nordisk e anche Pfizer. E in Italia, diciamo, di questa parte è arrivato un circa 12 milioni di euro.
Ecco, io dico che quando sono stato presidente della LILA, della Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS, noi avevamo stabilito ufficialmente che la nostra associazione non avrebbe mai potuto ricevere finanziamenti dalle aziende farmaceutiche e da nessuna industria del settore sanitario che era coinvolta nella vicenda dell'AIDS. Questo proprio per avere una grande autonomia, anche perché poi altrimenti alcuni meccanismi si vedono, si colgono. quando a Padova viene organizzato un convegno internazionale sulla cooperazione e rapporto Nord-Sud farmaci e viene affidata la sponsorizzazione della sessione sulla lotta all'epatite in Africa alla Gilead, che produce Sofosbuvir con un prezzo incredibile che è stato contestato dall'amministrazione addirittura americana, in Italia, in Europa, da tutte le associazioni, poi hanno dovuto abbassarlo, e però quella sessione viene affidata alla Gilead, beh, allora uno dice, qui c'è qualcosa che non va, se poi vi partecipano anche delle associazioni, che tipo di rapporti ci sono, che tipo di relazioni? Cioè, l'autonomia delle associazioni è fondamentale. Ecco, voi mi pare avete anche individuato alcune tra quelle che ricevono maggior numero di fondi, giusto?
Sì, allora noi abbiamo comunque parlato con le associazioni che hanno ricevuto maggiori fondi, e in Italia appunto si parla dell'AIL, che è l'associazione che riguarda i malati di linfomi e di mieloma, e insomma l'AIL è quella che ha ricevuto di più in Italia, con oltre 1.200.000 euro. Ma diciamo che, andando poi a parlare con le varie associazioni, ciò che è emerso è che, come dire, sì, diciamo, c'è questo problema di essere finanziati, però non tutte le associazioni sono finanziate alla stessa maniera, perché è molto importante vedere anche quanta parte del budget è, come dire, si riceve dai finanziamenti delle industrie farmaceutiche, perché chiaramente è diverso, come dice l'AIL, di aver ricevuto il 3% del proprio budget, che dipende da donazioni private delle aziende farmaceutiche, mentre invece altre realtà con cui abbiamo parlato, realtà più piccole, che però ricevono il 70-80% dei loro fondi dalle aziende farmaceutiche. Quindi anche qui si pone il problema di capire, come dire, più soldi, come dire, più la percentuale del tuo budget dipende dalle aziende farmaceutiche, e più chiaramente c'è il problema di essere, come dire, meno indipendenti ed essere più influenzati, ecco, da ciò che sono, come dire, le strategie delle aziende farmaceutiche.
Anche perché risulta, in base a quello che voi scrivete, che poi le associazioni sono anche coinvolte nelle decisioni di EMA, cioè l'Agenzia Europea per i Medicinali, in qualità di esperti, dando loro la loro opinione sulla capacità di un farmaco di soddisfare o meno le esigenze dei pazienti. È così?
Esattamente, diciamo che le associazioni di pazienti negli ultimi anni hanno sempre avuto un ruolo, diciamo, più importante e più influente, anche proprio nel dare le decisioni e nel dare, come dire, nell'essere chiamate a dare dei pareri circa i farmaci. E chiaramente è una cosa che, secondo noi, a nostro avviso, molto stona, e che abbiamo comunque ritrovato molto spesso, è il fatto che le aziende farmaceutiche danno i soldi a quelle associazioni di pazienti che poi, come dire, vanno a supportare o, come dire, a supportare o a dare pareri comunque positivi anche all'interno di EMA o all'interno delle varie agenzie del farmaco nazionali sugli stessi, come dire, prodotti che sono commercializzati dall'azienda farmaceutica da cui hanno ricevuto il denaro.
Ecco, voi a questo proposito avete presentato un caso, il caso del farmaco Translarna, giusto? Possiamo brevemente, nella conclusione di questa intervista, provare a riassumere questa vicenda?
Esatto, diciamo, è una vicenda, il nostro obiettivo era quello di cercare dei casi di possibili conflitti di interessi, o almeno dei casi dubbi, ecco. E quindi abbiamo cercato, diciamo, di trovare dei casi più o meno controversi, e uno di questi è proprio il caso italiano, ma non solo italiano, del farmaco Translarna, che è utilizzato per la cura della sindrome di Duchenne, che è una malattia rara che porta a una riduzione e piano piano a una perdita delle capacità del movimento, insomma, data soprattutto ai bambini e quant'altro. E noi abbiamo visto che praticamente le associazioni di pazienti che supportano questo farmaco Translarna, che a detta di EMA, diciamo, è un farmaco che non ha dei benefici, quindi un farmaco che dovrebbe essere ritirato dal mercato europeo, queste associazioni di pazienti continuano a supportare, diciamo, questo farmaco, benché, diciamo, parte appunto della comunità scientifica sia scettica. E abbiamo visto che queste associazioni di pazienti italiane, ma anche in altri paesi, in Irlanda, abbiamo visto nel Regno Unito, abbiamo visto anche in Spagna, che supportano il farmaco, hanno ricevuto una grande parte di finanziamenti del loro budget, dipende appunto dalla società che fa questo farmaco Translarna. Quindi ci siamo chiesti se, come dire, queste associazioni di pazienti siano più o meno influenzate dal fatto di promuovere un prodotto da cui poi hanno ricevuto i fondi dalla casa farmaceutica stessa che produce.
Ecco, voi avete verificato che questa cosa riguarderebbe anche dei professori che poi hanno firmato un appello a EMA contraddicendo il giudizio di EMA che dice questo farmaco non porta i benefici attesi, giusto? Che anche
esatto,
questi professori hanno ricevuto un finanziamento o qualcosa, è così, dall'azienda farmaceutica?
Esatto, appunto in Italia è stata firmata una lettera a novembre dell'anno scorso da circa 28 medici e neurologi, insomma anche di fama internazionale italiani, che dicono che comunque diciamo il procedimento di EMA di valutazione del farmaco Translarna non tiene conto diciamo del fatto che i benefici possono essere rilevati in un periodo più lungo diciamo rispetto a quello che è stato preso in considerazione da EMA, che invece è un periodo più corto, e loro dicono che per questo motivo non è stato quantificato il beneficio che invece il farmaco diciamo Translarna dovrebbe avere sui pazienti malati della sindrome di Duchenne. Ma appunto abbiamo visto che circa la metà di questi firmatari di questa lettera aperta che è stata inviata alla Commissione Europea e ad EMA appunto in supporto del farmaco hanno comunque ricevuto dei fondi, dei finanziamenti per vari motivi, perché facevano parte di consulenze all'azienda che produceva il prodotto, oppure perché hanno fatto delle conferenze educative sui benefici del prodotto e quant'altro.
Grazie moltissimo, veramente grazie molto per queste informazioni, anche se non ci fanno piacere. E anche perché il ruolo delle associazioni sta diventando sempre più importante, ma i cittadini hanno bisogno di avere la garanzia che queste associazioni siano assolutamente indipendenti. Certo, non è che c'è una relazione automatica tra il fatto di ricevere alcuni fondi e quello di esprimere determinati giudizi, però insomma è sempre meglio avere la certezza che ci troviamo di fronte a una situazione di assoluta totale indipendenza.
Grazie mille, grazie Lorenzo Buzzoni di Investigate Europe.
Grazie a voi.
Ricordo che avete un sito internet su cui si possono leggere le vostre inchieste. Grazie, a risentirci.
Arrivederci, grazie a tutti.